Maria Valtorta, un nome e 8 ragioni per credere, di Guido Landolina. Ottava parte, capitolo 3. La vita eterna. Prima parte. In paradiso, alla resurrezione dei corpi, colui che era alto sarà alto, colui che era esile sarà esile, colui che era robusto sarà robusto. E il biondo, biondo, e il bruno, bruno, e così via. Spariranno però le imperfezioni, perché nel regno di Dio tutto è bellezza, purezza, salute e vita, così come era stabilito che fosse anche nel paradiso terrestre. Se l'uomo non vi avesse portato peccato, morte e dolori di ogni specie, dalle malattie agli odi tra uomo e uomo, dunque, nessuna imperfezione dello spirito e dell'intelletto sussisterà più. E anche le imperfezioni fisiche, che furono croce e tormento, meritato se venute da vita immonda, o immeritato se venute da eredità dei padri o da ferocia d'uomini, spariranno. I corpi glorificati dei figli di Dio saranno quali sarebbero stati se l'uomo fosse rimasto in tutto integro, quale Dio l'aveva creato, perfetto nelle tre parti che lo compongono, come perfetto era stato fatto da Dio. Capitolo 3, paragrafo 1. La vita eterna, secondo Maria Santissima, nell'opera valtortiana e, secondo il Catechismo, i Vangeli, gli Apostoli. Nella precedente riflessione sul credo concernente la risurrezione della carne, il Gesù valtortiano, in linea perfetta con quanto dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, aveva testualmente detto: la carne risorgerà e si riunirà all'anima immortale, riformando un tutto, vivo come è meglio che non sia viva la mia e la vostra persona ora, ma non più soggetto alle leggi e soprattutto agli stimoli e abusi che vigono ora. Sarà dunque questa la realtà futura dei salvati nella vita eterna, dopo il giudizio finale. Tuttavia, per quanti sforzi noi cerchiamo di fare, non siamo in condizione di immaginare che cosa sia davvero questa vita eterna. Certamente la parola, abbastanza astratta, sia nel suo significato pratico quanto nel suo modo di svolgersi e di essere, ci richiama comunque alla mente un qualcosa di durata lunghissima, anzi infinita. Ma che cosa? Gesù, narrano i Vangeli, resuscitò dall'aldilà la giovane figlia del sinagogo Gairo, poi il figlio della vedova di Naim, e infine Lazzaro di Betania. Essi, per qualche minuto la prima, per alcune ore il secondo, per 4 giorni il terzo, ebbero l'occasione di sperimentare in qualche modo la realtà dell'aldilà, cioè di come e dove si vive la vita eterna. La domanda che molte persone da secoli si pongono è se l'aldilà, dove appunto si svolge la vita eterna, sia un luogo specifico, in qualche modo materiale, oppure uno stato di carattere spirituale, o infine un luogo-stato. Nella precedente riflessione non può non avervi colpito, parlando della assunzione in cielo di Maria Santissima in anima e corpo, quel suo stesso commento che propongo nuovamente alla vostra riconsiderazione. Perché anche qui si parla di cielo e della realtà della vita eterna. Il dettato è del dicembre 1943. Dice Maria: la mia umiltà non poteva farmi permettere di pensare che tanta gloria mi fosse riservata in cielo. Nel mio pensiero era la quasi certezza che la mia umana carne, fatta santa dall'aver portato Dio, non avrebbe conosciuto la corruzione, poiché Dio è vita, e quando di se stesso satura ed empie una creatura, Questa sua azione è come a Roma preservatore da corruzione di morte. Io non soltanto ero rimasta immacolata, non solo ero stata unita a Dio con un casto e fecondo abbraccio, ma m'ero saturata, sì nelle mie più profonde latebre, delle emanazioni della divinità nascosta nel mio seno e intenta a velarsi di carni mortali. Ma che la bontà dell'Eterno avesse riservato alla sua ancella il gaudio di risentire sulle sue membra il tocco della mano del figlio mio, il suo abbraccio, il suo bacio, e di riudire con le mie orecchie la sua voce, di vedere col mio occhio il suo volto, questo non potevo pensare che mi venisse concesso, né lo desideravo. Mi sarebbe bastato che queste beatitudini venissero concesse al mio spirito, e di ciò sarebbe stato già pieno di felicità beata il mio io. Ma a testimonianza del suo primo pensiero creativo, a riguardo dell'uomo, da lui creatore, destinato a vivere, trapassando senza morte dal paradiso terrestre a quello celeste, nel regno eterno, Dio volle me, immacolata, in cielo, in anima e corpo, subito che fosse cessata la mia vita terrena. Io sono la testimonianza certa di ciò che Dio aveva pensato e voluto per l'uomo. Una vita innocente e ignara di colpe, un placido passaggio da questa vita alla vita eterna, per cui, come uno che passa la soglia di una casa per entrare in una reggia, l'uomo col suo essere completo, fatto di corpo materiale e di anima spirituale, sarebbe passato dalla terra al paradiso, aumentando la perfezione del suo io a lui data da Dio, con la perfezione completa e della carne e dello spirito, che era nel pensiero divino destinata ad ogni creatura che fosse rimasta fedele a Dio e alla grazia. Perfezione che sarebbe stata raggiunta nella luce piena che è nei cieli e li empie, venendo da Dio, sole eterno che li illumina. Davanti ai patriarchi, profeti e santi, davanti agli angeli e ai martiri, Dio pose me, assunta in anima e corpo, alla gloria del cielo, e disse: «Ecco l'opera perfetta del Creatore. Ecco ciò che io creai a mia più vera immagine e somiglianza fra tutti i figli dell'uomo, frutto di un capolavoro divino e creativo, meraviglia dell'universo, che vede chiuso in un solo essere il divino nello spirito eterno come Dio, e come lui spirituale, intelligente, libero, santo, e la creatura materiale, nella più innocente e santa delle carni, alla quale ogni altro vivente, nei tre regni del creato, è costretto ad inchinarsi, ecco la testimonianza del mio amore per l'uomo, per il quale volli un organismo perfetto e una beata sorte di eterna vita nel mio regno. Ecco la testimonianza del mio perdono all'uomo, al quale, per la volontà di un trino amore, ho concesso riabilitazione e ricreazione agli occhi miei. Questa è la mistica pietra di paragone. Questa è l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio. Questa è colei che riporta i tempi ai giorni primi e dà ai miei occhi divini la gioia di contemplare un'Eva quale io la creai, ed ora fatta ancor più bella e santa, perché madre del mio Verbo e perché martire del più gran perdono. Per il suo cuore immacolato, che non conobbe mai macchia alcuna, neanche la più lieve, io apro i tesori del cielo, e per il suo capo, che mai conobbe superbia, del mio fulgore faccio un serto e l'incorono, poiché mi è santissima, perché sia vostra regina. Nel cielo non vi sono lacrime, ma in luogo del gioioso pianto che avrebbero avuto gli spiriti se a essi fosse concesso il pianto, umore che stilla spremuto da un'emozione, vi fu, dopo queste divine parole, uno sfavillare di luci, un trascolorare di splendore in più vividi splendori. un ardere di incendi caritativi in un più ardente fuoco, un insuperabile e indescrivibile suonare di celesti armonie, alle quali si unì la voce del Figlio mio, in laude a Dio Padre e alla sua ancella in eterno beata. A ben meditare il testo precedente, nella realtà della vita eterna, una realtà sia pur completamente diversa da quella della vita terrena, che risponde a leggi fisiche differenti, come ho già avuto occasione di accennare, dovrebbero avere diritto di cittadinanza non solo la nostra anima spirituale, ma anche un corpo misteriosamente solido, sensibile al tatto e all'abbraccio fisico, orecchie sensibili alla voce, un corpo al quale dovrebbe tuttavia essere possibile trasformarsi ad un solo comando del pensiero in una entità corporea immateriale, come quella del Gesù risorto nella gloria, che volle darci una indicazione di quanto egli avesse, con il suo sacrificio e redenzione, guadagnato a nostro favore per meglio alimentare la nostra speranza umana. Tutto ciò parrebbe incredibile, ma del resto, dopo la resurrezione, come già detto, Gesù apparve agli apostoli nel cenacolo, attraversando le mura esterne della casa, materializzandosi davanti a loro, solido, sensibile al tatto, capace di mangiare, parlare, farsi udire a viva voce per fare capire di essere in tutto e per tutto un uomo e non un fantasma. Anche noi, di fronte a questa possibilità, al di là di ogni umana immaginazione, dovremmo, come disse nei Vangeli Gesù a Tommaso, imparare ad essere non increduli, ma fedeli, cioè credenti nella realtà del paradiso e della vita eterna che Gesù ci ha messo a disposizione con il suo sacrificio e redenzione. Saremo anche noi un giorno risuscitati da Dio per essere in qualche modo simili a Gesù, simili con il nostro corpo, per di più sublimato nella gloria. Dio ha voluto che una volta in cielo, noi, aggrappati come siamo alla nostra umanità, non ci sentissimo in qualche modo snaturati, in quanto privati della nostra corporeità e sembianze di volto e di forme, anche se questa materialità non sappiamo ora come interpretarla o definirla. Parimenti è stato un altro sublime e psicologico gesto d'amore di Dio il far sì che in paradiso il Verbo Gesù fosse visibile agli uomini con le sue forme umane, ben sapendo come sarebbe stato per gli uomini più appagante adorare un Dio Gesù di forma umana di quanto non lo sarebbe per essi amare una astratta e invisibile divinità meramente spirituale. Nella vita eterna ci attende dunque una realtà talmente irreale dal punto di vista umano che non riusciamo neanche lontanamente ad immaginarla. Ritornando però ai tre risuscitati di cui parlavamo più sopra, il loro al di là non si poteva definire, quanto alla loro situazione, luogo o stato spirituale che fosse, come una situazione destinata a durare eterna. Le anime dei tre risuscitati non potevano essere all'inferno, dal quale Gesù mai li avrebbe potuti richiamare in vita, in quanto quella condanna è del tutto definitiva subito dopo la morte. Credo quindi di poter dedurre che esse potessero essere nel purgatorio, che è pur sempre salvezza e vita, anche se non ancora perfetta, oppure nel limbo degli innocenti e dei giusti, dove del resto attendevano da millenni gli antichi patriarchi. Dall'opera valtortiana, e in particolare da un discorso che si svolge fra Gesù e Lazzaro qualche tempo dopo la risurrezione di quest'ultimo, sappiamo che egli non ricordava assolutamente nulla della sua vita nell'aldilà durante i 4 giorni trascorsi dal suo corpo nella tomba. La sua anima ne era infatti tornata, smemorata, perché Dio non consente all'uomo di riportare nell'aldiqua esperienze della realtà ultima, che è uno dei suoi più custoditi segreti di Dio. Dall'origine dell'umanità sono nati e morti miliardi di persone, ma nessun uomo resuscitato, anche quando il miracolo, sempre grazie a Dio che lo rende possibile, è stato operato nella storia da santi famosi, ha mai potuto raccontare quanto egli ebbe a vedere nel luogo della vita eterna. Ci stiamo dunque avventurando in un tema, quello appunto di cosa sia la vita eterna, che è forse il più difficile, e dove le spiegazioni fornite dal Catechismo appaiono alla fin fine alquanto astratte, ma dopo le rivelazioni valtortiane, anche se insufficienti perché Dio non ci consente di conoscere di più, saranno comunque una conoscenza preziosa sulla quale riflettere e immaginare, pur facendo attenzione alle fonti dottrinarie e catechistiche, senza cadere nell'errore di fare della fantateologia. Cominciamo quindi, per non sbagliare, da ciò che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna, e più in particolare. Primo, dopo la vita presente vi è un'altra vita, o eternamente beata per gli eletti in paradiso, o eternamente infelice per i dannati all'inferno. 2. Non possiamo noi comprendere la felicità del paradiso perché supera le cognizioni della nostra mente limitata e perché i beni del cielo non possono paragonarsi ai beni di questo mondo. 3. La felicità degli eletti consiste nel vedere, amare e possedere per sempre Dio, fonte di ogni bene. 4. L'infelicità dei dannati consiste nell'essere sempre privi della vista di Dio e puniti da eterni tormenti nell'inferno. 5. I beni del paradiso e i mali dell'inferno sono adesso solamente per le anime, perché solo le anime sono adesso in paradiso o nell'inferno. Ma dopo la resurrezione della carne, gli uomini, nella pienezza di loro natura, cioè in anima e in corpo, saranno o felici o tormentati per sempre. 6. I beni del paradiso per i beati e i mali dell'inferno per i dannati saranno uguali nella sostanza e nella eterna durata, ma nella misura, ossia nei gradi, saranno maggiori o minori secondo i meriti o demeriti di ciascuno. 7. La parola Amen, infine delle preghiere, significa così sia. Infine del credo significa così è. Vale a dire, credo essere verissimo tutto quello che in questi 12 articoli si contiene, ed io ne sono più certo che se lo vedessi con gli occhi miei. Quanto detto nel Catechismo di San Pio X dovrebbe già essere sufficiente a chiudere l'argomento di questa nostra riflessione. Questi pochi concetti, per quanto generici, ma nello stesso tempo precisi, sono infatti fino ad oggi bastati a molte centinaia di milioni di persone per sapere quanto strettamente è necessario e, tranne che nel caso dei dannati, per avere a ben sperare nella vita eterna. Ma a noi che scriviamo e leggiamo e possiamo disporre, dono inestimabile, delle rivelazioni fatte a Maria Valtorta? A noi che su tali rivelazioni abbiamo a lungo avuto la grazia di meditare addirittura sulle esatte parole dette al riguardo dal Gesù valtortiano e dallo Spirito Santo che parla sovente di suo alla nostra mistica? Procediamo dunque nelle nostre riflessioni. San Paolo, in una delle sue epistole, aveva detto che se Gesù non fosse risorto, il nostro credere sarebbe stato vano. Io molto più modestamente aggiungo che se non credessimo all'esistenza della vita eterna, sarebbe inutile credere persino nello stesso Gesù. Non si contano, peraltro, i brani del Vangelo e degli Apostoli dove si parla della vita eterna. Per citarne solo alcuni, Dio ci ha dato la sua vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, versi da 11 a 13. Io sono la vita. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versi 25 e 26. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 4. Ed è venuto perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, verso 10. E dà loro la vita eterna e non andranno mai perduti e nessuno li rapirà dalla sua mano. Vangelo di Giovanni, capitolo 10, verso 28. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Vangelo di Giovanni, capitolo 17, verso 3. Noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, verso 2. Eppure i sadducei del tempo di Gesù, lo abbiamo visto in quella nostra precedente riflessione concernente la loro domanda in merito a quale dei sette fratelli sarebbe andata in sposa alla risurrezione dei corpi, la moglie del primo marito prematuramente morto, non credevano alla vita eterna, contrariamente ai farisei. Nemmeno i moderni sadducei, cioè gli odierni atei materialisti, non credendo all'anima, tantomeno credono ad una sua vita eterna. Friedrich Nietzsche diceva che i cristiani alimentavano speranze ultraterrene e assurde, dove la valorizzazione della vita eterna otteneva l'unico risultato di indurre a disprezzare quella terrena. Non parliamo poi degli illuministi come Rousseau e Voltaire. Quanti non hanno poi rivolto l'accusa ai cristiani di una dannosa funzione sociale con il demotivare l'uomo nella sua vita terrena, seguendo il miraggio di una inesistente vita ideale nell'eternità? Già, l'eternità. Cosa è mai l'eternità? Vita eterna ed eternità sono concetti che in qualche modo si integrano. Ad esempio, Dio è eterno, cioè non ha principio né fine. L'anima dell'uomo, invece, pur destinata a vivere in eterno, non è eterna, perché essa ha avuto un principio con la sua creazione da parte di Dio. Diremo allora che l'anima dell'uomo è immortale, perché una volta creata non morirà in eterno. Noi viviamo nello spazio-tempo, dove il tempo è per noi costituito da un passato, un presente e un futuro. Ma parlando delle creature spirituali che vivono in cielo, per ora solo in spirito in attesa quanto agli uomini della risurrezione dei corpi, bisogna cercare di immaginare il tempo lassù come un eterno presente, dove passato, presente e futuro scorrono al presente nell'eterno pensiero di Dio, senza cioè che vi sia un passato e un futuro. È davvero difficile per noi immaginare questa realtà temporale di un eterno presente, perché è al di fuori della nostra esperienza sensibile. È anzi impossibile, come lo sarebbe per un cieco nato, immaginare il colore azzurro nel cielo, il verde dei prati, la trasparenza dell'acqua e così tante altre belle cose che ci circondano, che Dio ci ha donato e che non sappiamo neppure apprezzare. Quello dell'eterno presente di Dio è un concetto che si presta a speculazioni filosofiche che peraltro non riescono a giungere ad alcuna conclusione ma che in pratica è ben difficile da immaginare, perché la nostra mente funziona sulla base di un rapporto di causa-effetto, dove una cosa avviene nel futuro solo perché vi è a monte una causa precedente, il passato che la provoca. L'eternità, per dirla con il Gesù valtortiano, la possiamo invece tradurre con una parola: ora.